Jacopo era uno che predicava nella Quaresima a Firenze del 1300, quindi per far capire la gente, diceva: Cristo verrà a giudicare il mondo con tre lance, le quali faceva sembiante di voler lanciare per ferire la gente che abitava in terra. Quindi è il Cristo vendicativo, il Cristo giustiziere, diremmo noi oggi. La Madonna, la quale, domandando il figliolo quello che voleva fare, la Madonna chiede cosa vuol fare e lui risponde che voleva disfare il mondo e uccidere tutta la gente peccatrice: superbia, avarizia, lussuria. A questo punto, salto un po', la Vergine Maria, tutta piena di pietà e misericordia, lo pregava dicendo: per amore di me, perdona ancora una volta i peccatori che mi hanno fatto. Tu che mi hai fatta venire tua madre. E allora abbiamo la Madonna, vedete, che col mantello para, queste qui sono tutte le frecce che sono lanciate dagli angeli di Dio. E la Madonna in questo caso sembra potersi contrapporre a una volontà, ovviamente questo in senso figurativo, che è quella del colpire gli abitanti, ad esempio, di Corciano, di questa città, ancora molto bella, di questa, vedete le tre lance. La Madonna lascia che le tirino, in questo caso sono i diavoli, non sono più gli angeli a tirare, sono i diavoli, ma la Madonna usa il suo manto come una grande rete. Tutte le frecce vanno lì e non cadono. Ma com'è nata? E qui arriviamo alla seconda parte del nostro discorso e arriviamo qui vicino a noi. Com'è nata questa immagine? Quando è che la misericordia e la Madonna, che la patrona, può fare? Allora, in vita la Madonna può intervenire quando c'è bisogno, ma è soprattutto il tempo del giudizio, e del giudizio universale. È lì che la Madonna può far vedere di cosa è capace. E infatti il secondo momento della misericordia e il grande giudizio universale, giudizio finale. Noi eravamo abituati a considerare il giudizio finale sulla base di cosa ci dice il Vangelo di Matteo, e sono soprattutto i portali delle chiese romaniche della Provenza, ma anche poi nostri, che hanno raffigurato questa scena nel Vangelo. Allora, il Figlio di Dio, dell'uomo, è seduto in piena gloria. Gli angeli hanno le trombe, i buoni a destra, i malvagi a sinistra. Le parole: venite da una parte, allontanatevi agli altri. I cattivi: andate al fuoco eterno. Questo è il Vangelo di Matteo, gli altri dicono poco. Essendo un atto di giudizio, un atto di natura giuridica, il Medioevo si era molto interessato a vedere come potrebbe svolgersi, secondo i documenti, questo giudizio. E alcuni autori, come Pietro Lombardo, Ugo di San Vittore, Alberto il Grande, hanno proprio esaminato i punti per punti in cui si sviluppa il giudizio. Ad esempio, a che età si sarà resuscitati per questo giudizio? Allora, Pietro Lombardo diceva che tutti al giudizio avremo un'età corrispondente a quella della morte di Cristo, tra 32 o 32 anni e 3 mesi. Il corpo susciterà nella propria interezza, cioè non ci saranno parti caduche, ma ci saranno capelli, unghie, completi. Tommaso di Aquino chiedeva se saranno compresi anche gli organi sessuali, e Richard di Mediavilla diceva che a quel tempo non ci sarà più un sesso predominante, ma tutti conserveranno i loro attributi come dalla vita. Le ferite sui corpi dei martiri, degli uccisi, e le difformità, ciechi o sordi, saranno tutte annullate dalla luce divina. Cristo come apparirà? Come giudice. Ma si dice da alcuni in forma di servo per essere visto da tutti. Alcuni lo dicono: Cristo mostrerà il corpo tormentato dalla ferita della passione. Altri: si mostrerà in duplice aspetto. Altri ancora: si mostrerà come lui è stato giudicato. Altra domanda: Cristo giudicherà come un giudice umano o come un Dio? Sarà da solo a giudicare? Secondo Pietro Lombardo, i santi giudicheranno tutti con lui. Secondo Matteo, saranno solo gli apostoli a giudicare, seduti su dei troni. Nella Summa Aurea di Guillaume d'Auxerre, gli apostoli saranno gli assessori, come dei sindaci, alcuni a destra e altri a sinistra. Nessuna traccia di Maria e Giovanni. Non esistono per questo momento del giudizio. Il giudizio sarà convocato dal suono delle trombe o dalla voce degli angeli. Alberto Grande dice che non sarà propriamente una tromba, ma sarà la voce talmente potente dell'arcangelo Michele che sarà sentita come una tromba. L'ora del giudizio universale, nel mezzo della notte, in rapporto all'ora di nascita e di morte di Cristo. La gente lo saprà prima, perché ci saranno i segni, e questi segni saranno il fuoco che brucerà la terra, la morte di tutti, la voce o la tromba. Nell'aria i buoni saranno guidati da angeli, i cattivi resteranno sulla terra. La maggioranza dei commentatori del giudizio dicono che ci saranno quattro fasi, come quattro sedute, no? La seduta plenaria, allora i buoni che non saranno giudicati perché sono buoni, poi ci sono dei buoni che saranno giudicati perché erano i cattivi che saranno condannati e i cattivi che saranno immediatamente puniti, l'ultimo livello. Luogo dove? Nel Medioevo si chiedeva, ma una roba così grande, dove la fanno? Allora, la valle di Giosafat, vicino a Gerusalemme, ma è troppo piccola, per cui subito i buoni saranno invitati dagli angeli a prendere posto già in basso nel cielo e i cattivi saranno invece seduti sulla terra. Ci saranno ovviamente delle altre tematiche tecniche, ma... Jacopo da Varagine, nella sua Leggenda Aurea, racconta in modo più leggibile la formazione di questo giudizio e presenta anche tutti i segni e in più avanza con una figura particolare che è l'Anticristo, un personaggio nato apposta per sconvolgere i piani del giudizio finale. E secondo Jacopo, il mare in più si alzerà come un muro, scenderà sulla valle di Giosafat, i continenti saranno scossi e una pioggia di stelle cadrà sulla terra. L'Anticristo si farà passare per il Messia e in questo modo si svolgerà il grande giudizio. Allora, più o meno gli altri testi dicono le stesse cose. Il giudizio, noi sappiamo, è raffigurato, qui lo vediamo a Firenze, col Cristo giudice, in tantissimi luoghi, tantissimi... Ma in qualche posto la figura ha una bella novità. Ma su Bastia torniamo subito dopo. Prima partiamo sempre da Mondovì, perché questi temi del giudizio sono la base di uno dei testi più importanti, che è lo Giudizio della fine del mondo, pubblicato a Mondovì nel 1510. Se voi leggete, ma voi non riuscite a leggere perché è troppo piccolo, tutti questi radunati non fanno che chiedere misericordia, 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 misericordia. È l'unica voce che i condannati al giudizio osano proferire in quel momento di paura. Tutti chiedono misericordia. Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di Mondovì, abbiamo l'Anticristo, abbiamo i diavoli, Elia e Enoch, abbiamo lo scontro delle potenze e abbiamo indubbiamente tutta questa visione diabolica che ci perseguita. Dicevamo, l'ordine è un po' diverso, ma non poi troppo da quello che a Firenze era fatto, vedete, in questo caso con già una variante. Maria è accolta tra i giudici. Prima si diceva Maria non è tra i giudici, non sono gli apostoli. Il battistero di Firenze ce la fa già vedere seduta. E qui, andando un po' a cercare, dobbiamo trovare che ci sono delle immagini dove qualche cambiamento sul modo del giudizio era partito prima. E i primi documenti che ci dicono che c'è una possibilità di Maria di giocare un ruolo in questo ambito è un testo francese del XIII secolo che si chiama Advocatie Notre Dame. C'è un testo banale, un testo religioso, scritto probabilmente nell'abbazia di Saint-Denis a Parigi, dove la Madonna diventa avvocata per la prima volta in un caso di giudizio di un'anima, attacca il diavolo, lei, senza nessuna paura, e chiede al figlio di difendere quest'anima perché è un devoto. E ovviamente il Cristo interviene a favore della Vergine, aiutando il devoto a pentirsi. La Madonna non ottiene, attenti bene, che il devoto sia portato in paradiso, ma ottiene che il devoto si salvi dal giudizio, perché tramite la sua intercessione può rivivere, pentirsi, e poi quello che sarà, sarà. Questo documento è importante perché ci fa capire che Maria in quel momento è scelta come intercedente, prima non lo è. Perché non lo è? Perché la madre di Cristo ed è al di fuori e vicina a Cristo, ma non ha voce, noi diremo oggi in capitolo. Con questo testo inizia un processo che poi continua con i miracoli Beate Maria Virginis dal XII al XIV secolo, che hanno anche qui una diffusione enorme perché sono tra i testi più letti, e in questi testi viene fuori un po' il racconto che la corte dei cieli è un po' come la corte del Papa di quel tempo. San Michele controlla quelli che vanno alla giustizia e riporta la voce di Cristo. Pietro, quando interviene, si occupa di quelli di grazia. La Madonna, sempre, quelli della misericordia. Che ci sia un influsso dell'Oriente e degli autori che in Oriente si erano legati alla figura di Maria, ce lo dice questo mosaico a torcello, dove vedete il giudizio, il solito, ci sono, ma a fianco della mandorla del giudice ci sono la Madonna e San Giovanni Battista. La posizione delle mani è dell'orante orientale. La Madonna non è lì per farsi bella, ma sta pregando per qualcosa. Vedete che la sua posizione e i suoi gesti sono importanti. Questa immagine, con l'immagine comune anche alcuni, non tutti, alcuni di questi giudizi scolpiti, la vedete, sta pregando. Quando Cristo emana la giustizia, la Madonna interviene. E qui andiamo a Roma, alla Basilica dei Quattro Santi Coronati, di nuovo vedete il Cristo giudice, le trombe del giudizio, tutti pronti, ma la Madonna c'è ed è vicinissima. Un affresco, purtroppo la fotografia non è bella, l'ho fatta io, non è questa è un po' bella, no, questa qua, ecco, in Val Varaita, vedete, in questo affresco recentemente ritrovato, c'è la mandorla e poi abbastanza distinguibili la Madonna e il Battista. Certamente questa immagine, Notre Dame de la Brigue, Notre Dame de Fontaine de la Brigue, voi vedete in che posizione sono la Madonna e il Battista. Poi questa immagine è continuamente ripresa, ecco qua. In questo tipo di testi il rapporto fra la Madonna e il Battista, vedete, quasi paritetico: da una parte c'è lei, dall'altra parte c'è lui, tutti e due sono in posizione importante. Ma all'interno della Chiesa Cattolica va avanti una nuova tipologia di intervento, ed è quello che mostra l'abbazia di Conques in Rouergue. Perché Conques in Rouergue mostra uno dei bellissimi, più completi esempi di giudizio universale, con un Cristo che alza la mano e indica in basso quelli che sono il regno dei condannati, ma a fianco a lui, prima di tutti, c'è proprio sua madre. In Italia abbiamo una delle prime raffigurazioni più belle. Andiamo a Mm, la grande immagine, la cappella degli Scrovegni a Padova, affrescata da Giotto. Allora,